Intanto do il buongiorno al direttore De Paolo, così glielo diciamo.
Vi lascio un attimo
con la sospansa. Direttore, buongiorno a te. Allora, direttore, l'ultimissima ora che ci arriva internamente, quindi tutta da verificare, sarebbe di 8 mesi di inibizione per i tesserati e meno 11 di penalizzazione alla Juventus. Direttore, ti faccio subito commentare quello che potrebbe, ricordiamo, essere la richiesta.
Sì, è ancora da verificare, perché chiaramente i meno 11 potrebbero non bastare per quel regime di afflittività, no? Che viene dato alla Juventus. Cioè, se stasera la Juventus si ritrova con meno 11 e comunque dovesse vincere la partita che deve svolgere, e poi dovesse vincere anche con il Milan la prossima partita, che è quella più delicata per la zona Champions, beh, la Juve sarebbe comunque in piena zona Europa. Quindi dov'è l'afflittività? Cioè, non si capisce, perché il papocchio è proprio questo, che alla fine tu hai 10 punti di differenza in questo momento, e perciò gli 11 punti sarebbero per questo motivo, fra le coppe europee e l'esclusione dalle coppe europee, e quindi 11 punti, benissimo. Ma la Juventus deve ancora giocare 3 partite, una ancora oggi, e poi c'è questo Milan-Juventus che è dirimente. Quindi è comunque un azzardo da parte della giustizia sportiva, e voglio vedere alla fine del campionato se la Juventus dovesse rientrare, come è legittimo, no? In una competizione europea dove l'afflittività è tutto quello che ci è stato detto e ci è stato propinato. Insomma, mi sembra sempre il solito papocchio di questa giustizia sportiva, che non aspetta la fine dei campionati per emettere delle sentenze. Insomma, un'ennesima gaffe della federazione, della giustizia sportiva e di tutti coloro che in qualche modo cercano in maniera raffazzonata di dare un senso a una vicenda che un senso ancora non ce l'ha, come dice la famosa canzone.
Esatto, intanto diventa ufficiale adesso la notizia: la procura FIGC chiede 11 punti di penalizzazione e 8 mesi per i tesserati, quindi abbiamo fatto un ragionamento su un dato certo. Quello che è certo, direttore, quello che è probabile, non sappiamo ancora se è certo oppure no, è che la Juventus potrebbe fare ricorso ulteriormente, ma potrebbe anche essere rigettato il ricorso, perché a quel punto lo fai o riproponendo le stesse motivazioni di ricorso, che però sono state già di fatto 8 su 9 credo respinte dal collegio di garanzia del CONI. A quel punto lo faresti sull'unico punto che il CONI accettò, cioè la rimodulazione della penalità e l'inserimento dell'articolo 4. A questo punto cosa ti aspetti come scenario? Perché il patteggiamento diventa molto complicato, a meno che non ci sia poi nella manovra stipendi un passo indietro sull'inserimento dell'articolo 4, che invece sembrerebbe già inserito. Situazione molto complessa, direttore, gestita come dalla giustizia sportiva?
Beh, anche questo, si parla di un patteggiamento per la seconda tranche, si apre all'ipotesi di questo patteggiamento, ma io tornerei ancora, perché bisogna far vedere la classifica, ragazzi. Cioè, la Juventus è a 69 punti, l'Atalanta è a 61, la Roma è a 59, quindi gli 11 punti proietterebbero la Juventus a 58 punti dietro la Roma, giusto?
Sì.
Ora 58 punti con la Roma che deve giocare con la Salernitana, la Juventus che ancora deve giocare, e questo Milan-Juventus, anzi Juventus-Milan, che praticamente se dovesse vincere la Juventus, il Milan rimarrebbe a 64 punti, perché ha già giocato, e la Juventus andrebbe a 58 e 3 andrebbe a 61. Con l'ultima partita ancora tutta da verificare, l'ultimo turno di campionato. Quindi io ribadisco, l'Atalanta è 61, la Juventus potrebbe vedere proiettata comunque in zona Europa League. Qual è il problema? Il problema potrebbe esserci ulteriormente con la Roma che dovesse vincere l'Europa League, la Fiorentina che va in Conference. Ma, insomma, io ribadisco, questa ipotesi è ancora più ridicola dei 15 punti che erano stati combinati prima. Il ridarli indietro per toglierne solo 4, con il rischio di non vedere l'afflittività di questa punizione, che ribadisco, nel 2006 non fu affatto afflittiva per il Milan, che vinse la Champions League, partecipò e vinse la Champions League. Beh, insomma, allora io mi domando veramente che senso ha tutto questo, oltretutto con questo patteggiamento che bisogna vedere per la seconda tranche. C'è l'ipotesi di una Juve fuori dall'Europa, ma allora lo dicano chiaramente, si faccia questo ragionamento in modo che poi il campionato, il prossimo campionato, si possa dire, poggiare su basi più certe, anche per la scelta di un allenatore, perché ricordiamoci che ci sono due allenatori che ballano in questo campionato e che hanno storie abbastanza ridicole per quanto riguarda i loro rinnovi, che sono Allegri e Spalletti.
Sì, adesso parliamo anche di questa questione, direttore. Ti porto però adesso, sempre per restare sulla questione penalizzazione eccetera, sulle parole di questa mattina di Evelina Cristillen a Radio Rai 1. Ci devo riportare, direttore, perché vedi, quello che noi raccontavamo, e molte volte mi sentivo dire anche da questa, ci sentivamo dire anche in diretta qui da tifosi più che altro, e anche sui social, ma questa idea di complottismo è complottismo puro, siete visionari, vi inventate le cose. Allora, virgolettato, Evelina Cristillen a Radio Rai, a Rai Radio 1: la Juventus esclusa dalle coppe dall'UEFA è uno scenario possibile, non dimentichiamoci che con l'UEFA i rapporti non sono eccellenti dopo la questione Superlega. La Juve rimane una delle tre squadre che ancora mantengono vivo il progetto, passi di avvicinamento non se ne sono visti al momento. Tradotto, Evelina Cristillen, portatrice diciamo del messaggio UEFA, o la Juventus, e quindi Barcellona e Real Madrid, o la Juventus in questo caso fa un passo indietro dalla Superlega o è fuori dall'UEFA. A me sembra una minaccia bella e buona, direttore. Ricordiamo che l'UEFA non può esercitare un monopolio sulle competizioni europee. Si attende il verdetto della Corte di Giustizia Europea, che arriverà la seconda settimana di luglio. È chiaro che lì non può la Corte di Giustizia Europea dire che per formare una nuova competizione europea bisogna chiedere il nulla osta all'UEFA, perché significherebbe darle un ruolo dominante, ruolo che l'antitrust boccerebbe naturalmente.
Sì, ma oltretutto posso dirti una cosa, ma qua c'è un evidente conflitto di interessi che la signora Cristillen finge di ignorare, ma un conflitto di interessi della stessa signora Cristillen. Ma insomma, non si può non reputare affine al mondo Juve la signora Cristillen, come non si può non reputare adesso affine al mondo UEFA la signora Cristillen. E allora da che parte sta? Da una parte o dall'altra? O dalla parte che le conviene di più? Cioè, questo che non si capisce. Fino a un certo punto è stata da una parte che le è convenuto e adesso sta da un'altra parte perché le conviene quest'altra parte. Rimango sempre molto perplesso da queste uscite della signora Cristillen, che si ritrova, guarda caso, per meriti personali oppure per, come dire, conoscenze molto importanti, molto altolocate, sempre in ruoli importanti, in ruoli chiave, nei quali poi quando vai a verificare la consistenza delle cose che vengono fatte o dette, rimani sempre un pochettino sorpreso per la banalità o per l'assoluta assenza di concetti che possono in qualche modo essere chiarificatori oppure dirimenti. Mi domando il ruolo a volte, perché comunque si insista nel chiedere a queste persone un parere. E in questo momento, siccome la signora sta nel board dell'UEFA, insomma si occupa di queste cose, mi sembra normale che faccia si esprima in questa maniera. Dopodiché ribadisco, saranno, come dire, fatti suoi fra lei John Elkann e la famiglia Agnelli. Sono vicende veramente che mi lasciano perplesso e anche un po' freddo, devo dire, perché se la famiglia, o perlomeno se John Elkann, ha deciso di portare avanti comunque la battaglia, e lui l'ha detto, che la battaglia del cugino non era affatto sbagliata per un'Europa più giusta, per un'Europa diversa e per togliere un'egemonia a Čeferin, ma mi sembra che ci siano altri discorsi, altri interessi, altre persone che possono intervenire anziché la Cristillen, sinceramente.
Parlavamo, allora, intanto messaggi che arrivano già veramente tutti quanti, diciamo, un po' atterriti. Il mio commento, dice il Sorino da Fossano, tifoso del Milan, ci tengo a precisare perché a me poi piace molto la tribuna dei tifosi e degli ascoltatori che abbiamo creato in ATMV Radio. Il mio commento, vergogna, dice Rosolino. Poi c'è un altro nostro amico che dice: se stasera la Juve vince e poi batte il Milan va a 64, esatto. No a 61, vabbè, non l'ho capito questo messaggio, ragazzi,
scrivete 64,
esatto, però giustamente poi ci fanno notare che chiaramente dovresti battere il Milan con due gol di scarto per lo scontro diretto, perché lo scontro, esatto, quindi va tenuto conto anche di questo.
Ma non è tanto difficile battere il Milan in questo periodo.
No, direi che il 5-1 contro la Sampdoria è stato un po' un fuoco anche di paglia, perché poi ne vediamo che la Sampdoria purtroppo si trova nella situazione in cui si trova. Altro aspetto che in Lega dovrebbero tenere in considerazione prima di dire campionato eccezionale, Gravina che dice l'Italia ha già vinto e ci troviamo in questo stato, che non basta portare tre squadre in finale, perché direttore, io mi ricordo molto bene, e poi ti saluto perché so che hai anche un impegno molto importante, quindi poi ci
torneremo. Però voglio dire una cosa su Spalletti.
Vai, vai direttore. Allora cominciamo con Spalletti, perché poi tanto su Gravina avremo modo di parlare, anche perché dopo di te andrò proprio a Napoli da Salvatore Caiazza a parlare di Spalletti, quindi
no,
il 3-2 è perfetto.
Tutti e due, di Allegri e Spalletti. Vai. Innanzitutto per me Allegri non può essere riconfermato. Per quanto lui dica che sta sicuro al 100% della riconferma, per me non può essere riconfermato. Su Allegri non si può costruire nessun futuro per la Juventus. Seconda cosa, mi sembra allucinante quello che ho letto attorno a Spalletti, addirittura che ci sarebbe stata l'ipotesi di un esonero dopo la partita con l'Empoli, cioè un allenatore che ha vinto lo scudetto e che evidentemente non è troppo malleabile, ma è sempre stato così Spalletti nei confronti del potere o perlomeno dei suoi datori di lavoro, però ti ha vinto lo scudetto. Che cosa deve fare De Laurentiis? Deve sempre primeggiare su tutto, e probabilmente mi sembra questo l'atteggiamento che ha. Finora, come dire, i fatti gli hanno dato ragione, questo è vero, perché ha ottenuto risultati pur avendo il carattere che ha. Quindi può essere che l'esonero, l'allontanamento, comunque la scissione, la divisione con Spalletti porti a questo. Però a questo punto mi fa ridere l'ipotesi di uno Spalletti che deve stare fermo un anno sabbatico. Se c'è Spalletti sul mercato e Giuntoli dove è in dirittura d'arrivo per la Juventus, mi sembrerebbe naturale, no? Che il binomio che ha fatto così bene a Napoli possa far bene per una ricostruzione assolutamente necessaria nel mondo Juventus, e soprattutto non badando a queste voci di riconferma di Allegri, perché per quello che ha fatto negli ultimi due anni Allegri dovrebbe essere allontanato d'imperio subito, nemmeno fare le ultime tre giornate di campionato. Questo ci tenevo a dirlo e poi vi lascio la discussione.
E l'approfondiremo poi di nuovo insieme in settimana, direttore. Intanto grazie al direttore De Paolo, alla prossima. Ciao direttore.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Noi tra poco andiamo proprio da Salvatore Caiazza, leggo proprio i vostri messaggi. Appena avremo Salvatore andremo anche da lui a commentare anche questo. Intanto vi do di nuovo l'ultima ora. Per il caso Plusvalenza, la Procura Federale ha chiesto 11 punti di penalizzazione alla Juventus. Ricordiamo però storicamente cosa è accaduto. Era il 20 gennaio quando la Procura Federale assegnò 15 punti di penalità alla Juventus. Quei 15 punti di penalità poi furono tolti dal collegio di garanzia del CONI, che però li congelò più che toglierli, rimandando il calcolo alla Corte d'Appello federale, che ha riformulato oggi in 11 punti, quindi tecnicamente ne sono stati tolti praticamente soltanto 4, ne dai 15, ne dai, anzi erano 9, poi sono diventati 15, poi dopo sono stati tolti, poi adesso ne sono stati dati 11. Questo è quello che è lo scenario che vi raccontiamo. A voi giudizi, io il mio l'ho dato e me lo tengo ulteriormente forte con me, e voglio chiedere però, prima di andare in disquisizione in casa Napoli, cosa ne pensa anche il mio amico e collega Salvatore Caiazza. Ciao Salvatore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a te Vincenzo e ai tuoi radioascoltatori.
Allora sono 11 i punti di penalità.
Sono entrato adesso in gioco, 11.
11 punti richiesti, allora ti rifaccio il calcolo. Okay, il 20 vai. Gennaio erano meno 15, anzi erano 15. Meno 9, poi diventati meno 15 con Torsello. Poi congelati dal collegio di garanzia del CONI, che l'ha fatti ricalcolare alla Corte d'Appello, che oggi ha chiesto 11 punti di penalizzazione per la Juventus. Il tuo giudizio?
Sì, hai fatto i conti poi di classifica.
Facendo i conti di classifica in questo momento
fammi,
la Juventus
fammi una panoramica generale.
Te la faccio subito. In questo momento la Juventus si troverebbe alle spalle della Roma con 58 punti, ma deve giocare la gara di questa sera, quindi vincendola si troverebbe già in zona Conference League. Per raggiungere il Milan dovrebbe batterlo, diciamo, e per raggiungere la zona Champions, stiamo facendo ancora tutti quanti i calcoli, dovrebbe vincerle tutte e tre e battere il Milan, credo con due gol di scarto, ma su questo ci stiamo ancora lavorando, anche perché in zona Champions c'è il Napoli, c'è la Lazio, c'è l'Inter, e a questo punto ci sarebbe il Milan, perché non essendoci la Juventus, il Milan sarebbe la quarta. Quindi, diciamo, per l'afflittività della pena non avrebbe un gran senso questi 11 punti di penalità, per buttare la Juventus fuori dalle coppe potrebbe non servire, per buttarla fuori dalla Champions potrebbe non servire, a meno che la Juventus non abbia un sussulto, le vinca tutte battendo con due gol di scarto il Milan. Poi a quel punto che cosa si farebbe? Cioè che cosa ci sarebbe dell'afflittività? E soprattutto come credi che abbia lavorato la giustizia sportiva?
per me dà brividi, nel senso, sapete bene che io non sono juventino, anzi.
No, lo so bene.
Però sono situazioni che paradossali, perché esprimono tutto quello che non funziona in questo paese e purtroppo anche nel calcio, perché si passa da un meno 9 a un meno 15, da un congelamento, quindi illudi, perché poi la situazione è questa, metto il condizionale, ci sarebbe anche questa situazione delle plusvalenze dove la società avrebbe fatto chissà che cosa per mettere a posto il bilancio o altre, però poi ci sono in mezzo i calciatori, c'è di mezzo un allenatore che in una stagione come questa si è ritrovato a lottare per il titolo all'inizio, poi ha avuto un blocco di 15 punti, di 9 punti, passati a 15, intanto si dovevano continuavano ad allenarsi, a giocare, poi congelamento, allora forse ragazzi cerchiamo di andare in Champions, adesso 11 punti, cioè, poi c'è la UEFA che ti può togliere dalle Champions, cioè, ma non è calcio, personalmente non è calcio, al di là di quello che si possa pensare o meno, certi processi o si fanno alla fine e magari dai la penalità a post campionato, quindi al campionato successivo, o altrimenti questo non è calcio, perché poi mi devi dire una cosa, no? Perché il Milan che non è andato bene in campionato, è stato eliminato dalla Champions, debba ritrovarsi improvvisamente quarta e andare in Champions lo stesso, mi dovete dire perché, ditemi perché.
No, onestamente,
ditemi perché.
Io ho i brividi, Salvatore, perché sinceramente
tu non lo hai conquistato sul campo. Adesso
bravissimo,
mi riferisco al Milan,
bravissimo.
Ma potrebbe essere qualsiasi altra squadra quarta. Se tu non l'hai conquistata sul campo la Champions, non la devi giocare.
Io guardo
perché, ragazzi, ma la Champions, avete capito quanto fa guadagnare, quanto fa incassare? Ma stiamo scherzando?
No, è una questione, dai, chiaramente politica ed economica. Io sinceramente l'ho detto più volte, ma ti dirò, anche i nostri ascoltatori, anche quelli che tifano Milan lo dicono, nel momento in cui, ma l'ho detto anche peraltro credo Gravina se non erro, bisognerebbe eventualmente le pene farle scontare nella stagione successiva, non in questa stagione. E ora ci sono tanti che magari possono per questioni di tifo essere tra virgolette contenti, però oggettivamente se si mette la questione di tifo da parte e si pensa che una squadra
di calcio è un'altra storia.
E si pensa che una squadra ha dovuto fare un campionato, poi gli hanno tolto 15, ha dovuto lottare per la retrocessione, poi per l'Europa League, poi è arrivata un passo dalla
Champions. Ha giocato quattro campionati.
Però così è veramente una follia, è veramente difficile, è veramente poco credibile per tutto ed è un peccato perché secondo me quasi potrebbero rivalere tutti nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio. Detto questo è lo scenario. Tra poco attendiamo nuove news dai nostri inviati e soprattutto alle 11:30 andremo da Francesco Tringali fuori al Palazzo del Coni. Andiamo in casa Napoli perché nonostante i festeggiamenti, un grandissimo scudetto senza praticamente mai soffrire, io e l'amico Salvatore Cagliazza da quest'estate parlavamo del caso Spalletti, che, correggimi se sbaglio Salvatore, perché io l'ho riportato più volte anche qui, mi avevano dato del visionario, ho sempre detto ragazzi guardate che credo, da quello che mi hanno detto, e tu mi dici se è vero perché tu c'hai delle ottime fonti, che quest'anno a un certo punto De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli abbiano capito che erano su un filo di rana, non ci muoviamo e vinciamo lo scudetto, come ci muoviamo andiamo a finire sotto sopra l'uno contro l'altro, finito il campionato si sono incontrati, è durato 33 minuti penso l'incontro ed è successa la guerra dei mondi, no?
Allora, ieri come ti dico sempre, se nel post gara del 3-1 dell'Inter fosse atterrato un extraterrestre nella sala stampa del Maradona e avesse visto l'area funerea dell'allenatore, avrebbe pensato questi sono retrocessi, hanno vinto, però non è bastato. Sinceramente a me questa pantomima del passaggio di ping pong lo dice il presidente dice vabbè non è il momento, si parla solo di ritiro, quando hanno presentato il ritiro a Di Mario Folgarida. A me sinceramente tutta questa storia non piace, è un gioco a due che può valere nella politica ma non nel calcio, perché stiamo distruggendo un sogno che era stato atteso così tanti anni. Certo, nessuno toglierà al Napoli questo terzo scudetto, però è possibile che questi finali debbano sempre andare male. E Spalletti che a Udine vince il campionato e festeggia, ho visto delle foto, Vincenzo, se tu fai una ricerca vedi Spalletti campionato vinto in Russia col Sabito Buco, sì. Si toglie la maglietta, sì, va, sì, girando in mezzo al campo. Io sinceramente tutta questa enfasi da parte di un allenatore che va rispettato ed è entrato nella storia e rimarrà in maniera indelebile, non ce l'ho vista.
L'hai visto triste?
Enfasi. Sì, l'ho visto triste perché già sapeva quello che poi era l'epilogo di una storia. Mettiamo però i puntini sulle i. Allora, da una parte c'è il Marchese del Grillo,
sì,
che è Aurelio De Laurentiis, sì, lo so io e voi non siete nessuno, per dirla senza volgarati, senza essere volgari. Dall'altra parte c'è un allenatore, non permaloso, di più, ma molto di più, che però si aspettava dal suo presidente, magari a dicembre e non in una cena di maggio, che gli dicesse: guarda, sediamoci e programmiamo il futuro insieme. Ti dico che forse, molto probabilmente, quasi sicuramente Giuntoli se ne andrà, perché sì, ha intenzione di andare via, e si programma. No, invece, così come successe per Sarri, tempistica lunga, aspettiamo di vincere lo scudetto, poi vinciamo lo scudetto e usciamo dalla Champions, il presidente perde i soldi della UEFA, si arrabbia e gli manda una PEC ufficiale, perché tutto parte da questa PEC, da questa posta certificata, dove gli esercita l'opzione del rinnovo, e lì Spalletti si arrabbia ancora di più, dice: è possibile che io sono il tecnico che ha vinto lo scudetto, tu che fai, mi rinnovi ufficialmente attraverso una PEC senza una telefonata di accompagnamento? Guarda Lucia, ti stiamo mandando, perché è formalità, ti stiamo mandando la PEC. Invece no. Poi vi vedete a cena, è normale che già il giocattolo è tutto rotto. Non lo deve dire il presidente, no, il presidente dice: io non dico niente, e questo e quell'altro. Io ti dico che ha chiamato già 15 allenatori al telefono e sta valutando la possibilità. Certo, ha chiamato Conte, che molto probabilmente... Conte, se questo...
Benitez è avanti a tutti?
Anni, non credo, Benitez credo che ci sia
autoproposto.
Okay. Esatto.
Conte,
se questo è durato 2 anni, Conte dura 3 giorni con
o 2 mesi, cioè massimo 2 mesi, il tempo della preparazione
con i caratteri che si trovano. Italiano ha una clausola rescissoria di 3 anni.
De Zerbi non credo che lasci
De Zerbi, ha già detto di no, ha già detto di no, perché credo che il futuro di De Zerbi sia in Premier, in qualche altra grande squadra. Ha parlato con Canovi Junior per quanto riguarda altri allenatori, poi ha fatto un sondaggio anche per Tiago Motta. Ha fatto, ti dico, 15 telefonate, vediamo.
Ma le ha fatte lui o le ha fatte a Cardi?
No, lui.
Ah, okay.
Anche perché, infatti, ti stavo venendo a questo, anche perché poi devi scegliere il direttore sportivo. Perché
certo.
Mi auguro che non sia del genere, perché so che è stato uno dei primi, Antonio Sinicropi, nel corso a Coverciano di direttore sportivo. Ma penso che
resti sarebbe una
il compagno
follia,
di Valentina. Credo che resti il compagno di Valentina De Laurentiis, se nient'altro.
Situazione molto complessa è lì, anche perché qualcuno si vociferava un po' nell'ambiente che, al di là dei malumori, a prescindere tra Spalletti e De Laurentiis, ci fossero anche la consapevolezza da parte di Spalletti che De Laurentiis venderebbe dei pezzi pregiati. Ovviamente i due nomi su tutti sono Osimhen e Kim, uno che avrà una quotazione di mercato stratosferica, Osimhen, l'altro che ha una clausola che non vuole aumentare o cancellare con un rinnovo contrattuale, Kim, che fa gol allo United. C'è da aspettarsi qualche altro pezzo sopreggiato in partenza a Napoli, da Napoli?
No, Kvara non credo. Credo che Zielinski abbia voglia di restare, quindi ci sarà eventualmente un rinnovo rivisto al ribasso, non tanto al ribasso, ma al ribasso. E per quanto riguarda Osimhen, non si fa un discorso. Allora, Osimhen, la situazione di Osimhen è molto complicata, sembra semplice, ma non lo è. Osimhen ha un contratto in scadenza nel 2025, quindi l'anno prossimo è in scadenza e non rinnova, perché non rinnova. Allora, o lo vendi o gli aumenti lo stipendio a 8-9 milioni di euro. Se lo vuoi tenere, devi fare così, devi dire alla Cavani: facciamo un contratto di 5 anni, ma l'anno prossimo arriva l'offerta e te ne va. Solo così puoi fare per trattenerlo, altrimenti non si fa niente.
Questo, diciamo, è lo scenario in casa Napoli.
È lo scenario,
esatto. Poi ci torneremo. Intanto ringrazio e saluto Salvatore Cagliazza,
ciao,
del Roma. Ciao,
Vincenzo.
Salvatore. Ciao.
Ciao, Vincenzo.